Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiere rinnova la paura.
Tranquillo, parlo tutta la sera. Però è una buona abitudine cominciare dal principio. E non cominciamo tanto bene la commedia. Cominciamo con la nostra, nel mezzo del quindi, nostra vita, mi ritrovare. Nostra mi non è che sia proprio un granché, diciamo, cioè non dico che noi proprio sogneremmo come una riga rossa, però in realtà Dante ci fa questo piccolo sollecismo per dirci due cose. Uno, che il viaggio vale per tutti noi, e questo è quello che tutti gli interpreti hanno visto dicendo la nostra vita. Però quello che sottolinea Dante, lui ci tiene, infatti presume anche di passare un certo periodo nel purgatorio per i superbi, è che il viaggio lo fa lui, non noi, che quindi quello che conta, il protagonista, è lui. Dopodiché passa alla selva oscura, e anche se è oscura non è che sia un granché. Se ci pensiamo bene, chi ha le fresche veloci acque ha un suo senso. Le acque possono essere scure, torbide, salate, ma una selva luminosa, una selva coi velux, non è che sia molto frequente. Perché usa selva oscura? Ovviamente lui immagina un dotto pubblico come quello stasera presente, che capisce subito che selva è la traduzione, l'adattamento del latino silva. Si ricorda che Calcidio aveva tradotto col latino silva il greco hyle del Platone del Timeo, e si ricorda che hyle in greco non vuol dire solo selva, ma vuol dire materia. Quindi la materia oscura, che sembra un astrofisico, ma... E quindi noi che siamo tutti dotti, riconosciamo il fatto che Dante si ritrovava appunto immerso nella materia. Però Dante sapeva che il suo pubblico non era tutto dotto come noi, ci sono anche i poveracci di fuori. E allora perché mette selva oscura? Perché nel Medioevo, al posto di leggere Harry Potter, leggevano i poemi cavallereschi, e quando un cavaliere si infilava in una selva oscura, che non serve a niente, però è un pochino come i fulmini sopra il castello di Frankenstein, fa atmosfera, allora cominciano le cose interessanti. E infatti subito dopo chiama selva selvaggia, casomai qualcuno non avesse capito, gliela ripeto due volte con la figura etimologica. E quindi quello che vediamo all'inizio è semplicemente una captatio benevolentiae, ovvero un altro esempio di marketing per riuscire a fare un bestseller.
Io non so ben ridire come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi, ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle.
Tutti noi abbiamo visto moltissime illustrazioni di Dante nella selva oscura. Dante non sta nella selva oscura. La selva oscura, lui è addormentato, ovviamente non ci racconta nulla della selva oscura. Quello che ci dice è che lui sta uscendo dalla selva oscura, quindi siamo sul bordo della selva oscura. Quindi se proprio vogliamo disegnarlo, lasciamo un po' davanti a questa povera selva. E a questo punto si vede davanti un colle illuminato. E qui il buon Dante ha una tentazione diabolica di fare una bella conversione platonica. Nella conversione platonica, nel mondo platonico, c'è lo spirito e la materia. A questo punto tu vedi il colle illuminato dalla luce, lo spirito, ti lascia alle spalle la selva, che abbiamo visto essere materia, la conversione è fatta e milioni di studenti non devono studiarsi la commedia. Disgraziatamente non succede così. Non succede così perché il povero Dante è un cristiano e non un platonico. E il cristianesimo non la fa così facile per la conversione, te la devi guadagnare. E infatti vediamo cosa gli succede quando lui, tutto fiducioso, si lascia alle spalle la selva ed è convinto di riuscire a salire sul colle.
E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pergo alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro, a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso.
Allora, qui Dante complica la vita, comincia a mescolare le similitudini. Prima il naufragio, il mare, simbolo del peccato, così anticipiamo già, ci prepariamo già per Ulisse, poi quando arriviamo in paradiso c'è il gran mare dell'essere, quindi pacifichiamo tutto. Poi ci dice che ha il corpo stanco. Può sembrare una cosa banale, ma in realtà è un elemento fondamentale. Fino a questo punto potevamo parlare di un poema allegorico. Però se ci infiliamo dentro il corpo, vuol dire che ci stiamo mettendo dentro la realtà. Non approfondiremo questo tema di come interpretare il viaggio, soprattutto come Dante interpretasse il viaggio, se qualcosa fatto in allegoria, in letteratura, in spirito o in corpo. Però questo corpo è un punto importante nell'esercizio dantesco degli ultimi decenni. A questo punto però Dante si trova davanti una piaggia deserta. Non lasciate ingannare dal mare, non è una spiaggia, piaggia nell'italiano dell'epoca indica qualunque spianata. Qual è questa piaggia deserta? E questa piaggia deserta è appunto quello che ti succede quando sei un cristiano e non un platonico. Fra lo spirito e la materia c'è la vita. Il punto in cui noi, come dice San Paolo, vediamo il bene e facciamo il male. Questa piaggia deserta potrebbe arrivare da Sant'Agostino, che in uno dei passi delle Confessioni parla di una regio dissimilis, di un posto strano. Un posto strano in cui ci si perde, in cui soprattutto Dante cosa fa? C'è un famoso verso che è stato massacrato dai commentatori per secoli: il piè fermo era sempre più basso. Ora, il piè fermo è a sinistra. C'è tutta una lunghissima spiegazione, ve ne faccio grazia. Però il piede fermo è sempre più basso, vuol dire che il piede sinistro non supera mai il piede destro. In una parola, io faccio sempre questo, prendo uno dei miei disgraziati allievi, glielo faccio fare davanti a tutti e loro capiscono che Dante zoppica. Perché Dante zoppica? Perché la gamba destra nel Medioevo era simbolo della voluntas, dell'intelletto, della volontà, cioè di quello che dice San Paolo: vedo il bene, voglio andare su questo colle. La gamba sinistra invece è l'affectus, la passione, la carne, quello che ci tiene attaccati. E quindi cosa vuol dire? Che Dante vorrebbe tanto arrivare da solo su questo colle, ma zoppica, zoppica faticosamente. Davanti a lui ha tutta questa piaggia deserta, la selva ormai alle spalle, il colle era davanti, lui zoppica e qualche speranziella però di andare su ce l'ha ancora. Ma come dimostrerà adesso Giulietta, non è così.
Ed ecco, quasi a colmiciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto. Anzi, impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aria ne tremesse. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, che io perdei la speranza nell'altezza.
Allora, le tre bestie, che si prestano benissimo all'illustrazione, infatti sono state illustrate praticamente da tutti, sono anche un luogo, un esercizio per tutti gli esegeti. Ne hanno dette di tutti i colori. Io vi dico quello che secondo me è la cosa più sensata. Le tre bestie richiamano i tre criteri con cui viene costruito l'inferno e che vengono spiegati da Virgilio e Dante nell'undicesimo canto dell'inferno. I tre criteri sono l'incontinenza, la malizia e la matta bestialitate. E infatti dal 2 al 5 dei cerchi c'è l'incontinenza, goloso, lussurioso, eccetera eccetera, nel 7 c'è la matta bestialità, cioè la violenza, l'8 e il 9 ci sono la frode, la malizia e tutti i vari peccati legati all'intelligenza umana. Qualcuno si chiederà come mai l'inferno è costruito sulla struttura aristotelica. Per una ragione molto semplice: per andare in paradiso, ma anche per andare in purgatorio, devi essere cristiano. Per andare all'inferno ci possono andare tutti, classico esempio di carità cristiana. quello che a noi però interessa è proprio il fatto che queste tre bestie arrivano in un ordine che può essere rovesciato. Cioè, normalmente si intende l'incontinenza non meno grave, perché all'inferno sono tutti peccati mortali, quindi, però un po' meno grave, poi la violenza, che quella sta sempre in mezzo, e poi la frode, che è tipica dell'uomo. Ci sono degli studiosi come Fraggero che invece rovescerebbero, in base a un ragionamento tutto sommato non sciocco, ovvero di traditori, cannibali, assassini ce ne sono tanti, ma di studiosi golosi, grazie al cielo, ce ne sono ancora di più. E quindi è l'incontinenza a far vivere grama tanta gente, più ancora che la frode. Ma lasciamoli pure in quest'ordine, scegliete voi se volete fare un ordine perfetto che specchia l'inferno: incontinenza, lonza, leone, violenza e lupa, frode, malizia, o se preferite fare una specie di chiasmo mettendoli all'incontrario. Quello che però è un po' particolare, e ho trovato solo negli ultimi anni uno studioso, Gordon, un grande dentista, che ha posto un problema che prima si vedeva poco, cioè, ma queste tre bestie, noi vediamo la lonza sta di ferro, per cui che ne sappiamo noi potrebbe essere imbalsamata, poi vediamo questo leone che gli viene addosso, e poi cosa fa? Sparisce nel nulla e ci troviamo anche una lupa. A parte che fa un leone affamato e una lupa macilente, io sarei più preoccupato per il leone, però effettivamente il problema è come mai queste tre fiere in realtà non si comportano nella stessa maniera. Come mai qualche fiera sta ferma, qualcuno viene avanti e poi sparisce, e poi solo la lupa spinge indietro Dante? Gonda, secondo me, ha avuto un'idea geniale, che infatti io adesso non ho visto nessun altro aver ripreso. Lui dice, non lo so lui, lo sappiamo tutti, l'inferno è la parodia del paradiso. L'inferno, il diavolo è la parodia di Dio. Lucifero con le sue una testa e tre facce che riprende la Trinità, Vexilla Regis Prodeunt Inferni, l'inizio del 34esimo, che è la parodia della croce. Ugolino è la parodia dell'Eucaristia. Questo succede quando si prende troppo la lettera dell'Eucaristia. Allora, a questo punto, Gordi ha avuto l'idea: non ci sono tre fiere, ce n'è una sola. Ce n'è una sola che si muta. Una è trina, esattamente come Dante descriverà le tre persone della Trinità, che non si mutano. Si badi bene, è l'occhio di Dante che muta, Dio è immobile, però agli occhi di Dante mutano l'una nell'altra. E a questo punto a me piace molto questa interpretazione delle tre bestie come un'unica bestia, una parodia della Trinità. A questo punto Dante sta piombando di nuovo nell'inferno. Cosa nell'inferno, nella selva oscura? Cosa gli succede?
Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui: qual che tu sii, o d'ombra, o d'uomo certo.
E qui chiudo il mio intervento con l'arrivo di Virgilio, ricollegandomi ai nostri amici musicisti. Non so se avete mai notato, quando leggevate sui planchi di scuola Virgilio e Dante, ma i due funzionano un pochino come Jack Lemmon e Walter Matthau, oppure come Stanlio e Ollio. I due fanno scenette comiche, non nel senso stilistico del Medioevo, ma vero. Ve ne ricordo solo un paio. Dante è nel cerchio degli eretici, vede tutte le arche, non vede nessuno e comincia a rompere scatole a Virgilio: su, ma chi c'è? Dimmi, chi c'è lì dentro? Sbuca fuori Farinata, e Dante si terrorizza. E cosa fa Virgilio? Gli dà un bello spintone e dice: e vai, e via, adesso mi rompi le scatole, vuoi parlare con qualcuno? Adesso hai qualcuno. Nel canto di Ulisse è ancora peggio, perché poi in forma un po' elegante Virgilio dice a Dante: senti tu, non sei greco, stai zitto, che è più o meno quello che diciamo noi colleghi dello scientifico. E quindi viceversa, Dante si vendicherà man mano che vanno su, Virgilio diventa sempre più debole e Dante a sua volta si prenderà le sue soddisfazioni. Però questa comparsa di Virgilio arriva con fioco. Cos'è questo fioco? secoli di esegesi, in alcuni casi veramente secoli di esegesi stupida. L'idea più tipica è Virgilio, e lo dico tantissimi, Virgilio è fiocco perché è 12 secoli che non parla. Mandiamo Luisi a fare le narrazioni e abbiamo risolto il problema. Qualcun altro dice no, in realtà Virgilio è fioco perché è un po' sparito, cioè praticamente è presente Star Trek quando c'è il teletrasporto, più o meno dovrebbe comparire più o meno così. In realtà la mia impressione è che quando Dante usa fioco ha già in mente quello che scriverà nel 34esimo dell'Inferno. Quando Dante arriva e lì Virgilio gli fa ancora da copertura perché c'è il vento eccetera eccetera, sbuca fuori, vede Lucifero e rimane, lo dice bene, gelato e fioco. Gelato e fioco, uso lo stesso termine, e poi dice non morì e non rimasi vivo. È esattamente questo che dice il fioco di questo passo, che Virgilio non è morto, ma non è rimasto vivo. E con questo quello vuol dire Dante? Dante fa di Virgilio non il simbolo della ragione. Quando vi hanno detto a piccolini Beatrice la teologia è Virgilio la ragione, li prendevano in giro. Se proprio devo scegliere un'allegoria della ragione, scelgo Aristotele, ovviamente, non vado a scegliere Virgilio. Virgilio invece è la vittima predestinata di un parricidio. Quello che vuole fare Dante, sceglie Virgilio perché Dante vuole cancellare l'Eneide e metterci il sacrato poema al suo posto. Dante, tutto sommato, con tutta la tradizione di letture cristiane di Virgilio, l'importanza di Virgilio e tutto il resto, si rende conto che non possiamo, dopo 13 secoli di cristianesimo, stare ancora a girarsi pollice a leggere un pagano. E quindi dobbiamo farlo fuori. Dobbiamo farlo fuori, e questo lo si vede bene quando nel Purgatorio, o meglio nel Paradiso Terrestre, quando Virgilio sparisce, con una delle scene più crudeli di tutto il Purgatorio. So che la maggior parte dei lettori non se ne accorge, perché Dante nasconde l'omicidio attraverso le belle parole. Virgilio, a un certo punto Dante comincia usando i pregiudizi di genere. Sta arrivando Beatrice, la cosa è annunciata dal Benedictus qui venis. Benedictus, voi lo sapete tutti, per i poveracci fuori, è maschile. Subito dopo Beatrice viene descritta come un ammiraglio. Invece cosa fa Dante? Si volta verso Virgilio come il fantolin che corre alla mamma. Quindi Virgilio è la mamma, trasformata in donna, e Beatrice è trasformata in uomo. Pregiudizi di genere. Nel Medioevo chiaramente c'è un ordine gerarchico ben chiaro. Ma questa crudeltà la si vede subito dopo. Dante si volta e non trova più Virgilio. Allora, per salutarlo, dolcissimo padre, Virgilio, dolcissimo padre, poi mette tre volte il nome di Virgilio in tre versi consecutivi. E con una perfidia veramente unica, li mette nella stessa posizione, nella stessa sede metrica in cui compare il nome di Euridice nella fine delle Georgiche, quando Orfeo è morto, la sua testa mozzata va sul fiume gelato e per tre volte fa il nome di Euridice. Questo cosa vuol dire? Tra l'altro dicendo anche vox ipset frigida lingua anima fuggente. Cioè fioco sembra tornare proprio alludendo a questo passo. Perché fa questo? Perché a questo punto Virgilio diventa Orfeo. E chi è Orfeo? È un poeta pagano, ha fatto un viaggio in inferno, ha fallito, è stato fatto a pezzi. E la sua voce non la sente più nessuno se non i bordi dello strimone ghiacciato. E cosa fa Virgilio? Sparisce, se ne torna all'inferno, anche lui è un poeta, anche lui è un poeta pagano, anche lui è un poeta fallito e se ne va. Nel nulla, come è giusto che sia, visto che la commedia deve cambiare la tragedia. Aggiungiamo una piccola noticina, l'ultima, su questi pregiudizi di genere. Abbiamo detto Beatrice è lì come un ammiraglio sulla sponda del calo sinistra. Il calo, come ricorderete, è l'allegoria della Chiesa. E cosa fa Beatrice? Oltre a fare un cazziatone terrificante a Dante, riscrive la Vita Nova dal suo punto di vista e a un certo punto dice mostrava gli occhi giovinetti a lui e me colmenava in dritta parte volto. Quindi abbiamo Beatrice sul callo che guarda con occhi amorosi Dante per guidarlo verso il bene. Due canti dopo, il carro è diventato la bestia dell'Apocalisse. E a rivolgere l'occhio cupido e vagante a me rivolse, a guardare Dante con questo occhio, è la puttana sciolta. E perciò Dante ci lascia nel purgatorio con una Madonna e una puttana, da dove riprende le misterie.